Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, che poi tornerà in diretta lunedì 23. Vedo già che, come sta capitando da un po' di giorni, che alcuni ascoltatori chiedono: ma quando arriverà l'astrologa con Giovanni Tamburi? Arriverà lunedì 23, ultima puntata prima del Natale. Allora, vedo già dei messaggi di critica. Abbiate la pazienza di farmi iniziare, poi criticate quello che volete. Oggi c'è la poco invidiabile classifica, avremo invece anche un approfondimento su un caso virtuoso, perché il periodo inizia a essere natalizio, non volevamo chiudere proprio con l'amaro in bocca che ci lascia sempre a poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del digitale terrestre. Partiamo come sempre dai mercati finanziari. Oggi c'è notizia a Milano, le borse sono meno 0,20, Milano, Parigi meno 0,20, Francoforte meno 0,35, si va a chiudere un po' in debolezza la settimana, ma ricordo, visto che iniziamo a fare i bilanci di fine anno, che da inizio anno Piazza Affari resta ancora positiva di un 11% circa, adesso decimale più decimale meno, così come Dow Jones è positivo di un 12%, Francoforte di un 19%, Parigi è la borsa che ha sofferto di più, meno 3,30% da inizio anno ad adesso sostanzialmente. Veniamo appunto all'America, più 1,11% Standard & Poor's, più 1,20% Dow Jones e più 1,1% il Nasdaq, che si va a recuperare, diciamo così, la delusione, la freddezza con cui ieri le borse statunitensi avevano accolto il taglio di punti, il taglio, scusatemi, di un quarto di punto della Federal Reserve, ma più che il taglio avevano accolto con freddezza e scetticismo l'analisi che era seguita a questo taglio, i rischi di inflazione ancora presenti negli Stati Uniti, una grande prudenza sui due tagli complessivi nel 2025. Oggi c'è un po' di recupero. Venendo a casa nostra invece, Saipem prevalgono, da quello che abbiamo letto, i realizzi dopo l'accordo che aveva portato sul titolo annunciato ieri, oggi meno 6,62%. Era cresciuta molto anche su ipotesi speculative Telecom, che oggi vede anche qui un calo del 3,70%, ma è reduce dal tonfo di ieri, ed è aperto l'esame sull'offerta da 700 milioni presentata dal Tesoro da Rete IT per Sparkle. Il mondo bancario, a chi continua a chiedermi di Saipem, ho appena detto, sono presi beneficio, va guadagnato molto, si va a vendere, e ieri va guadagnato molto per la maxi commessa in Nigeria. Telecom, anche qui il calo di ieri oggi limita, ma soprattutto si era molto surriscaldato il titolo sull'ipotesi degli interessi di CVC. Nexi perde 2%, Popolare di Sondrio 1,50%, Iveco meno 1,30%, B per meno 1%. Qui inizio col mondo bancario. Oggi le banche sono tutte deboli, anche se hanno recuperato un po' rispetto a metà seduta. B per perde l'1%, Unipol 0,50%, Banco BPM meno 0,40%, Intesa meno 0,40%, e poi vedo Stellantis meno 0,13%. È positiva Unicredit dello 0,21%, Monte dei Paschi guadagna 0,5 punto percentuale. La migliore in questo momento è ERG più 1,81%, poi Amplifon più 1,70, Pirelli più 1,40, Brunello Cucinelli più 1,30, Italgas più 1,1, Ferrari più 0,80, Moncler più 0,60%. E segnalo a proposito di risico bancario l'intervista, o meglio la lettera inviata dal numero 1 di Unicredit, Andrea Rocell, al Financial Times, in cui sottolinea che la doppia operazione, quindi su Commerzbank da un lato e l'offerta per l'acquisto di Banco BPM, sono dei test, scrive Rocell, per verificare l'integrazione del mercato europeo, visto che l'Unione, come scrivono Mario Draghi ed Enrico Letta, è a rischio di una lenta agonia se non affronta le sfide della crescita economica e dell'integrazione tra mercati. Segnalo anche, visto che adesso parleremo di Italia, che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha fatto notare che il calo dello spread che si è verificato negli ultimi mesi, intorno a 107 lo spread, porterà un beneficio per su quanto ci costa finanziare il nostro debito, cioè quanto dobbiamo offrire di interessi per trovare compratori del nostro debito. Beh, dicevo, un risparmio nel prossimo quinquennio 2025-2029 di 17 miliardi complessivamente, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, ammesso però e non concesso che lo spread si mantenga su questi livelli. Restando sugli altri mercati, petrolio oggi a 68 il WTI e a 72 il Brent, lieve calo della benzina ieri in modalità self-service a 1,758 euro, gasolio a 1,658 euro, gas ad Amsterdam è sempre un po' più alto di un anno fa, 43,5 contro i 40 punti, e invece oggi il PUN scende a 100 euro a megawattora, un anno fa era a 120. Notizie di carattere internazionale: l'inflazione cresce in Giappone al 2,7%, l'inflazione annua in Russia è stimata intorno al 10% per il mese di dicembre, e la Banca Centrale Russa ha sorpreso tutti lasciando invariato il tasso di interesse in Russia, è il 21%, immaginate cosa sarebbe da noi se tu avessi un tasso di interesse al 21%, i mutui che a quel punto sarebbero al 25% i tasso di interesse, se te va bene. Però la Banca Centrale Russa ha lasciato invariato il tasso di interesse perché vuole combattere l'inflazione. L'inflazione è dovuta anche alle grandi spese militari e di rottamento di uomini e materiali per seguire l'invasione dell'Ucraina. Tasso rimasto al 21% è il più alto da inizio del 2022. Perché però la decisione non era attesa? Perché gli economisti si aspettavano un aumento al 23%, però la Banca Centrale Russa ha detto che la domanda di credito si è raffreddata più rapidamente del previsto, quindi non alziamo i tassi, che ripeto sono altissimi, così come l'inflazione è al 9%. È cresciuta meno delle attese invece l'inflazione negli Stati Uniti, il 2,4% a novembre su base annua. Per quello che riguarda invece la parte europea, c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen in Commissione europea, si è discusso, ha detto Ursula von der Leyen, del rilancio dell'Unione europea, ma anche del dossier auto e del Mercosur. E devo dire che è importante quanto ha annunciato la Commissione europea ieri, che sarà lanciato ufficialmente a gennaio un dialogo strategico sul futuro dell'auto. Perché è importante? Intanto perché inizia finalmente, aggiungo io, a esserci qualche crepa nel monolite, no, bisogna arrivare al 2035 a chiudere l'endotermico. Perché l'accelerazione della crisi dell'auto ha sorpreso probabilmente tutti, sicuramente ha sorpreso le migliaia di dipendenti dei gruppi tedeschi dove sono stati annunciati i licenziamenti, ha sorpreso anche le migliaia di casse integrati Stellantis, ma insomma almeno si riesce ad avere un tavolo in cui si analizzeranno le misure di cui il settore ha bisogno. Yeah. E nel frattempo in Cina è un vero e proprio boom di vendite di veicoli a nuova energia, in NEV, 1,4 milioni di veicoli nel solo mese di dicembre, con un tasso di penetrazione del 52%. Nel frattempo è arrivato il terzo incomodo sull'ipotesi di fusione tra Nissan e Honda, perché Foxconn, il gigante taiwanese che vale 500 miliardi di dollari di ricavi e 76 miliardi di capitalizzazione, potrebbe entrare nella partita. Lui è leader mondiale nella produzione di componenti elettrici ed elettronici. Vanno avanti nel frattempo ad oltranza i negoziati tra sindacati, quindi IG Metall in Germania e i vertici di Volkswagen, e hanno già scioperato i 100.000 dipendenti due volte, e quindi è in corso il quinto round di negoziati. E le fabbriche tedesche intanto di Volkswagen starebbero lavorando al 60% della loro capacità produttiva. Ed è di ieri la notizia di un nuovo calo delle immatricolazioni a novembre in Europa, meno 2%, e si stima una chiusura d'anno a 13 milioni di immatricolazioni in Europa, lo 0,4% in più rispetto al 2023, cioè sostanzialmente fermi. Meno 9,5% le auto elettriche a batteria, e più 18,5% in Europa per quello che riguarda le ibride. Ma questo è un segnale che è già arrivato anche nelle scorse rilevazioni. La flessione poi è forte in Germania, meno 22%, e Francia meno 24,4%, sempre sulle elettriche. Invece le ibride plug-in, che rappresentano il 7,6%, hanno fatto appunto un più 18,5%. Le immatricolazioni di veicoli ibridi elettrici, 18,5%, le ibride plug-in sono invece diminuite dell'8,8%, soprattutto in Francia, Belgio e Italia. E ricordo che ieri anche il presidente di Confindustria Rossini ha detto che per salvare la neutralità tecnologica bisogna togliere le sanzioni all'auto che scatterebbero ai produttori di auto, quelli che hanno prodotto troppe auto ancora con le vecchie, con la motorizzazione tradizionale. Le multe complessivamente in Europa si aggirano intorno ai 17 miliardi se scattasse questa follia, che è uno dei motivi per cui i grandi gruppi tedeschi hanno detto meglio non produrre e avere gli operai in cassa integrazione che produrre e beccarsi questa multa. Questa è la follia. In frattempo, secondo quanto denuncia la FIOM, la riapertura produttiva di Mirafiori Carrozzeria per quanto riguarda la 500 BEV slitta di altre due settimane, riprenderà il 20 gennaio. Per la Maserati va anche peggio, si ricomincerà il 2 febbraio. E ricordo che il dato di ieri su Stellantis non era buono, meno 11% le vendite rispetto al novembre del 2023, con una quota di mercato che un anno fa era del 14,8% per Stellantis, adesso del 13,5%, cioè il mercato è in difficoltà, ma c'è chi è più in difficoltà di altri. Mi riferisco a Stellantis. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e come sempre la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Andiamo a fare un breve aggiornamento sulla manovra finanziaria che è ancora in discussione. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. L'ascoltatore mi dice: ma qualche due paroline sulla minaccia di Trump di mettere dazi permanenti all'Europa se non compra gas e petrolio americano. Guardate, ha risposto l'Europa, c'è già un tavolo su questo. Conoscendo, per quello che conosco di Trump, che comunque è un grande negoziatore, è un uomo che tende le trattative, starei cauto, vediamo. È chiaro che c'è una partita a scacchi che lui gioca nello scacchiere asiatico con la Cina, magari chiedendo anche l'aiuto alla Cina per risolvere la guerra in Ucraina, e c'è lo scacchiere europeo in cui mi sembra abbastanza chiaro che vuole un maggiore impegno europeo nella difesa e anche nell'interscambio commerciale. Poi tutto appunto dipenderà anche da quello che effettivamente farà dal 20 gennaio in poi, quella che sarà la risposta europea, dove si arriverà a un eventuale punto di caduta. Allora, la manovra, è successo un po' di tutto oggi, perché, o meglio, ieri avete visto alle 8 del mattino, questa mattina scusatemi, non c'erano ministri oggi in aula, si è scusato il ministro Ciriani, hanno scoperto 100 milioni in più, questa è una cosa nuova. Scusate, mi fanno notare in regia che ho detto stamattina, no, volevo dire ieri sera. Dicevo, è successo un po' di tutto, ma c'è stata anche la scusa del ministro, Ciriani, e poi hanno scoperto che c'erano 100 milioni in più. È una cosa strana. Poi ci sono tante altre manovre del bonus psicologo, tante altri emendamenti. Però interessante che 100 milioni non sono più spendibili a questo punto, però di solito le manovre rischiano sempre l'opposto, cioè di avere più iniziative e meno coperture. Questa volta è andato l'opposto. Qualcuno dice, guarda che i fringe benefits che penalizzano le auto aziendali sono una nuova follia contro le... Sì, lo so, mi avete scritto in molti, diventa molto più cara l'auto aziendale dall'anno prossimo per far cassa. Sì, certo che non sarà di aiuto alle immatricolazioni, non so quanto però potrà incidere, ma sicuramente non sarà di aiuto, mettiamola così. Invece vorrei commentare un altro dato, perché è da due anni, ma insomma in tutto 2024 abbiamo detto molte volte, guardate che la notizia che è rimasta più positiva di altre a livello economico è la notizia che riguarda l'occupazione, e il governo lo ha rivendicato come naturale che sia, cioè sono continuati a crescere gli occupati e a diminuire i disoccupati. Allo stesso tempo però negli ultimi mesi continuiamo a fronteggiare anche un altro dato, cioè la difficoltà del potere d'acquisto, i consumi che non ripartono e la soglia di povertà che aumenta. Oggi l'INPS spiega un po' l'arcano, perché nei primi 9 mesi dell'anno ci sono stati 6.220.000 nuovi rapporti di lavoro, ne sono cessati 5.580.000, insomma il saldo è positivo, ci sono 635.800 contratti in più rispetto ai primi 9 mesi dell'anno scorso. È un aumento in rallentamento, nel senso che nei primi 9 mesi del 2023 su 2022 i nuovi contratti, i contratti in più erano stati 750.000, invece questo giro quest'anno sono stati 635.000 sempre nei primi 9 mesi. Ma la cosa importante è quello che ci dice l'INPS: di queste assunzioni il 37% è part time. Ecco spiegato in alcuni casi perché, nonostante l'aumento degli occupati e il calo della disoccupazione, tu parli di walking poor, cioè di chi lavora ma non arriva a fine mese, o comunque di soglia della povertà in aumento, perché l'INPS ti dice, attenzione, sì, su questi 6.200.000 attivazioni 2.300.000 sono arrivate con un orario part time, 3.900.000 full time. Se poi vai a vedere solo nei contratti a tempo indeterminato, escluse le trasformazioni di contratti a termine, cioè un contratto che era a termine che diventa indeterminato, ma se tu vai a vedere solo i contratti a tempo indeterminato, tra gennaio e settembre quelli part time sono stati il 47% del totale. E questo spiega il chiaro scuro dei dati sull'occupazione. E invece buon lavoro, visto che lo conosciamo, al nuovo presidente della LUISS, Giorgio Fosso, l'ho annunciato oggi il presidente di Confindustria Emanuele Rossini. Con questo mi fermo e vado sul meteo e la pubblicità.
Focus Economia.
17:32 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ancora una notizia prima di passare alla poco invidiabile, anzi due notizie. Mi chiedete se i cassi integrati risultano occupati per l'Istat. Allora, risultano occupati i primi tre mesi, è cambiato il calcolo. Poi dopo il terzo mese di cassa integrazione non risulti più occupato. Ma dicevo, calata la fiducia dei consumatori a dicembre in Italia, terzo mese di fila, da 96,6 a 96,3 punti, la fiducia delle imprese è un po' salita invece, da 93,2 a 95,3 punti dopo due mesi di calo. E invece sull'industria si segnala ancora una difficoltà, nel senso che il fatturato dell'industria è vero che è leggermente cresciuto a ottobre rispetto a settembre, più 0,5%, ma il fatturato rispetto all'anno prima è un meno 5,3%, è diminuito un 4% sul mercato interno in valore ed è 7,7% sempre in valore sul mercato estero, mentre un 5% in meno a livello di volume. Beh, non è purtroppo una novità, sapendo che ci sono due settori come l'automotive, il tessile, l'abbigliamento, calzaturiero, che sono in forte difficoltà. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo con l'ultima classifica dell'anno. È buono, un attimo, devo ancora parlare. Vabbè, rifacciamo. Partiamo con l'ultima classifica dell'anno, perché il programma lunedì 23 sarà in diretta, ma avremo l'astrologa e Giovanni Tamburi. Poi avremo delle puntate in cui faremo ascoltare i temi principali dell'anno economico-finanziario che si sta per chiudere, per come li abbiamo trattati. E quindi adesso posso annunciare l'ultima classifica, l'ultima poco invidiabile classifica del 2024.
Tre che più. La classifica della settimana.
Sì, a chi mi scrive meno male che l'ultima, si guarda che poi nel 2025 torna, temo, a meno che il paese non abbia acquistato un tale tasso di virtuosismo da sembrare più la Lapponia, visto che oggi ci va la Meloni, scusatemi, che non l'Italia. Comunque, adesso io prego chi ascolta di non pensare che la buttiamo in politica, a me non me ne frega nulla, a noi non frega nulla del colore della regione, del comune, della latitudine. Se troviamo una notizia che ci lascia perplessi e può entrare nella poco invidiabile classifica, la mettiamo. Vale per il centrodestra come per il centrosinistra. Abbiamo accusato regioni a guida, messo in classifica regioni e comuni a guida centrodestra, lo possiamo fare anche col centrosinistra, anche perché il tema che sto per toccare, diciamo, del come viene selezionato lo staff, in base a quali criteri, beh, potremmo farci anche un approfondimento per quello che riguarda il governo o le logiche che vediamo applicare per esempio alla RAI, ma non voglio parlare dei concorrenti né parlare della RAI, poi parlano i dati d'ascolto a quel punto. No, voglio parlare della regione Sardegna. Noi abbiamo espresso massimo rispetto, ci mancherebbe, per la Presidente Alessandra Todde, abbiamo raccontato, spero nel dettaglio, il piano regionale sardo, che cosa prevede, la mappatura dei siti per le fonti rinnovabili, esprimendo ogni tanto qualche perplessità. Però qui il tema è come selezioni i tuoi collaboratori. Io non ho dubbi, lo dico prima che mi arrivino telefonate, minacce, che siano persone valide. Però siccome è previsto che questi presentino i curricula quando lavorano nella regione, il dubbio non l'ho sollevato io, ma l'ha sollevato Il Fatto Quotidiano, che non mi sembra esattamente un giornale pregiudizialmente contrario al centro-sinistra e in particolar modo ai 5 Stelle, visto che da lì viene la Todd. Fatta sta premessa, mo basta. E allora andiamo, altrimenti diventa un'escusazione non petita. Dunque, sono arrivati, lo denunciano l'opposizione di Fratelli d'Italia, nello staff di Alessandra Todd delle figure che sicuramente, ripeto, personalmente sono bravissimi. Quando leggi il curriculum un po', però qualcosa te lo chiedi. Per esempio, c'è un esperto, guardate, io non sono un populista, non mi interessa quanto viene pagato, perché un bravo consulente, un bravo capo di gabinetto, un bravo assessore, per me può essere pagato anche tanto e bene. La logica di non diamo soldi alla politica, sì bravo, così la fa solo o chi è ricco o chi è una scartina, a me non l'ha mai convinto, quello lo trovo populismo vero. Dopodiché, diciamo, non strapaghiamoli, ma non incistiamoci solo su quanto viene pagato. Se devi far politica non la puoi far gratuitamente, ripeto, se no la fanno solo i ricchi o chi proprio è talmente una scartina che non riesce a trovare un lavoro da nessuna parte. Allora, qui nessun dubbio, non mi interessa i 122.000 euro l'anno che in quanto componente dell'ufficio tecnico Martino Davide Canu, 32 anni, prenderà appunto con il ruolo di componente dell'ufficio tecnico dell'ufficio di gabinetto della presidente Todde. Lui sarà esperto di strategie turistiche con particolare, c'è scritto così, dovrà occuparsi di sviluppo e implementazione di strategie efficaci nella pianificazione delle dinamiche di mercato nel settore turistico, con un focus particolare sull'analisi dei dati. Quindi tu ti aspetti che lui sia un professore, un analista di dati turistici, uno che ha fatto consulenze nel mondo turistico, cioè così me ne immagino io uno che deve fare per la regione Sardegna, che sul turismo punta giustamente tanto, analisi dei dati, pianificazione delle dinamiche di mercato e implementazione di strategie efficaci e sviluppo. Il problema, nel massimo rispetto, magari è un incompreso, come capita a molti di noi e a molti, diciamo, anche qua dentro, ma lui però come curriculum può vantare che cosa? E lui vende i biglietti per le imbarcazioni che dal porticciolo di Cala Gonone, posto bellissimo nella zona del Nuorese, vanno verso le spiagge degli Ogliastra. Lui sta ad Orgali, assessore ad Orgali, e non ha messo nel curriculum cose, diciamo, rilevanti, non è stato onesto in questo, per carità. Gli incarichi dichiarati nel curriculum sono quelli di direttore commerciale della Thunder SRL di Dorgali, che appunto fa gommoni e piccole barche come passaggio appunto per Cala Gonone, dal porticciolo di Cala Gonone verso l'Ogliastra, e trasporti marittimi, e poi è anche responsabile coordinatore del nuovo consorzio trasporti marittimi a Dorgali. Ora è stata molto criticata la Todde perché dice no, tu gli hai dato questo incarico perché lui ha portato, essendo assessore a Dorgali, ti ha portato quasi 1.000 voti. Non lo so, questa è la critica di Fratelli d'Italia, però certo che ci sono 24 decreti di nomina in Regione Sardegna, e dove i curricula, così, una perplessità te la lascio, non te la giaccio attorno. Per esempio Andrea Balduzzi, laureato in economia ed è stato preso come esperto di attività industriali, 607.000 euro in 5 anni, ripeto, non è la cifra che mi interessa, è se è bravo oppure no. E lui che esperienza ha, visto che è l'esperto di attività industriali dell'ufficio della presidente, di esperienza aveva amministrato un'azienda oggi chiusa che commerciava pneumatici. Certo, abbiamo avuto anche Tronchetti Provera ospite, temo non fosse un'azienda delle dimensioni della Pirelli. Vabbè. Pierluigi Salis, anche lui 614.000 euro per 5 anni, ha diploma di ragioniere, è consulente dell'assessorato alla pubblica istruzione e cultura. E che cosa vanta? Cioè, consulente all'assessorato pubblica istruzione e cultura, è allenatore di nuoto e dirigente sportivo. Però Salis ha messo nel curriculum anche il fatto che dal 2022 è il responsabile dei campi di padel Pedi Padel Sassari. Posso permettermi di dire che letto così è un po' pochino? Poi magari non capisco una mazza io, anzi è probabile, e il mondo del padel ti apre al mondo delle strategie industriali. L'ex consigliere regionale Fabio Usai, anche lui 614.000 euro, è consulente di fiducia dell'assessorato all'industria per le sue competenze informatiche. Allora vabbè, e qua anche noi selezioniamo, vero Papa, per le competenze informatiche. Boh. Solo che nel curriculum lui scrive: io so usare il pacchetto Office, dai ragazzi, compreso Word. Beh, su Word vi parla uno che non è che è proprio, ma no, infatti a me non mi chiedono di fare consulente informatico. Comunque sa usare il pacchetto Office, compreso Word, è in grado di elaborare presentazioni con PowerPoint, hai capito Papa? E Keynote. Keynote non lo conosce, esiste Keynote? Sì, esiste Keynote, bene. Poi poi c'è Massimo Pintus, anche lui 614.000 euro, consulente dell'assessorato alla programmazione, laureato in legge, ha partecipato a numerosi corsi, ma soprattutto è un collega, cioè vanta una lunga attività da giornalista. Non ho capito il consulato alla programmazione cosa c'entri. Lui dichiara nel curriculum, fra le attività dichiarate, ho ideato e realizzato servizi giornalistici. Beh, te che fai giornalista, che devi ideare e realizzare che cosa? Piantagioni di pomodori. Ideato e realizzato servizi giornalistici su tematiche socioculturali, non so su che cosa, sui marziani ed eventi di cronaca. Ma dai, anche i giornalisti fanno anche eventi di cronaca, però aggiunge, rispettando la linea editoriale della testata. E che cosa dovevi fare? Il sovversivo, c'è una linea editoriale e la rispetta, cioè voglio dire, è leggermente vago, ridondante e leggermente così pleonastico dire che rispetti la linea editoriale, anche perché sennò c'è una sanzione e ti occupi di cronaca e sennò non fai giornalista e di eventi socioculturali. Vabbè, immagino, e lo dico seriamente, che al di là dei vari curricula che ho letto, loro abbiano delle capacità e competenze che non vengono sviluppate e non emergono, questo è certo, e non emergono dai curricula. Oh, andiamo al quarto posto. Qui la madamina, come dice il Don Giovanni, la lista, se è ridicolo Barisoni, se mi spiega perché sono ridicolo, qualcun altro Excel lo sa usare, non è specificato se sa usare le Excel, un piccolo vai con le padellate, ragazzi, un attimo. E gli incarichi al governo, ho già detto che la critica si può fare anche sugli incarichi, l'abbiamo fatta sugli incarichi al governo, lasciate ai ministri che però devono avere un indirizzo politico, non è importante che il ministro sia un tecnico, però se guardiamo molte altre nomine del governo, il dubbio sui curricula ce l'abbiamo tutti qui, va bene? Anche a partire dal modo in cui ho fatto l'esempio della RAI, che devo dire di più. Ma andiamo al quarto posto, qui è interessante, così chi mi sta dicendo che attacchi la Todde perché ce l'ha, sarà tranquillo, perché adesso sto parlando della regione Lombardia e dell'assessore lombardo Fermi, che è della Lega, che se n'è uscito con questa, per carità, io apprezzo, non sto scherzando neanche stavolta, apprezzo moltissimo l'onestà intellettuale dell'assessore Fermi, che è assessore regionale all'università della regione Lombardia. Quando parla di Tre Nord, questo è il suo commento sulla qualità del servizio di Tre Nord.
Grazie mille all'assessore e anche per i buoni prospetti che sembra ci possano essere dall'anno prossimo. Magari aggiungiamo alla lettera anche una convenzione con Tre Nord per gli studenti universitari.
Ne ho parlato prima, sono d'accordo, ma guardate che ci abbiamo provato, nonostante il servizio sia pietoso, questo sapevo il tempo. Però ci abbiamo provato, adesso torniamo alla canica, perché
se non ce la fate voi. Noi no.
Era durante un convegno sul futuro dell'università, diritto allo studio, organizzato da Pirelloni dal Partito Democratico. La voce che sentivate era della segretaria dei giovani democratici di Lombardia, Tiziana Elli, e lui dice: sì, il servizio è pietoso, fa schifo, ci proveremo. Quindi c'è dell'onestà intellettuale. Piccolo dettaglio, lo dico all'assessore e al governo tutta la regione Lombardia: Tre Nord appartiene alla regione, è controllata da Trenitalia, sì, dal gruppo FNM, a sua volta posseduto per il 57% dalla regione Lombardia, quindi va bene tutto, però che tu, assessore della regione, compia un atto di onestà intellettuale va bene, che però ti fermi lì non mi va mica tanto bene, perché sei tu ad avere, diciamo, un ruolo fondamentale, tu come regione, non tu come assessore, dentro Tre Nord. Non è che si può dire solo il servizio è pietoso, fa schifo, lo sappiamo, ci abbiamo provato, ma che è? E lui è leghista, Alessandro Fermi, ripeto, gli riconosco una grande una grande onestà intellettuale, però questo ci porta direttamente al terzo posto, che è un terzo posto articolato, perché è uscito il rapporto di Legambiente Pendolaria 2025. Ora Legambiente, devo dire, da quando li conosco, non sono dei talebani oltranzisti, diciamo, della sostenibilità, hanno un approccio molto pragmatico, ecco perché il rapporto Pendolare è molto utile. Allora, il rapporto si chiama Un paese con i freni tirati, al terzo posto, e quindi parlo del rapporto complessivo. Dunque, dice, guardate che i fondi stanno calando, ci sono cali continui, e chiedono per esempio i fondi per il trasporto locale, che vengono reperiti eliminando una parte dei sussidi ambientali dannosi per i trasporti e abbandonando progetti inutili secondo loro come il ponte sullo stretto di Messina. Sono pochi i 5,2 miliardi previsti nel 2024 dal fondo del trasporto locale, anche perché dicono, attenzione, nel 2009 c'erano 6 miliardi e 200 milioni di fondo, scesi nel 2024 a 5 miliardi e 2. Attenzione, è un meno 36% se ci metti anche l'inflazione. Quindi ci sono meno soldi sia a livello nominale che a livello poi, diciamo, reale, quindi a valori costanti. E allora dice rapporto Legambiente, attenzione, il ponte sullo stretto continua a drenare ingentissime risorse pubbliche. La mia posizione la conoscete, si faccia il ponte se tutto è fatto secondo i crismi e le varie valutazioni, non prima di avere chiuso le opere in Sicilia e anche in Calabria, o aver avuto la garanzia sui tempi, che si chiamano Messina, Catania, Palermo. Speriamo che sia arrivata l'acqua per la talpa di cui parlavamo la settimana scorsa. E qui è la Salerno-Reggio Calabria. Dunque, dicevo, Legambiente che cosa vede? Al di là che i finanziamenti sono più bassi rispetto al 2009, meno 36%, ci sono 7 nuovi ingressi sulle linee ferroviarie peggiori d'Italia, e nello specifico i nuovi ingressi che nessuno avrebbe voluto: l'Avellino-Benevento, la Firenze-Pisa, le ex circumvesuviane, la Roma Nord Viterbo. La Roma Nord Viterbo nel 2024 ha avuto 5.000 corse soppresse, cioè fai prima a dire le corse che vanno di quelle che sopprimi a sto punto. La Milano Mortara Alessandria e la Catania Caltagirone Gela, di cui c'è la tratta di cui già parlammo, la Caltagirone Niscemi Gela, altro che ponte sullo stretto. Sapete da quanto è sospesa che ti obbliga a fare il giro se vuoi andare da la Caltagirone Niscemi Gela? È sospesa da 13 anni e mezzo, 13 anni, sembra la diga lasciata sola a Castel del Vetrano in attesa del collaudo. 13 anni e mezzo, ma che cosa c'è cresciuto nel frattempo? Forte peggioramento di efficienza e puntualità anche per il sistema ferroviario metropolitano di Torino. La Torino Cuneo 20 miglia Nizza ha avuto ripetute interruzioni del già scarno servizio. La Vicenza Schio è ancora binario singolo e non elettrificata. Ma cosa, sparano carbone dentro? Chiedo per un amico che adora i treni dell'Ottocento. E poi i treni regionali sono sempre più vecchi al sud, l'età media è doppia rispetto a quella del settentrione, 17 anni e mezzo contro i 9 del settentrione. Nello specifico, perché è un terzo posto molto molto articolato questo, andiamo in Piemonte, spostiamoci in Piemonte. Dicevo, Torino Cuneo 20 miglia Nizza che va male, lì c'è un problema, però attenzione anche dei francesi, continui scioperi in territorio francese dove protestano contro la soppressione della stazione di Bray, e quindi è in parte colpa del Piemonte. Però per il resto abbiamo l'intero servizio ferroviario metropolitano di Torino, che conta 7 linee, che si è scontrato con ritardi e ripetizioni in media, il 40% dei convogli è arrivato nell'ultimo anno in ritardo a destinazione. Le due linee, quindi Torino Cuneo 20 miglia Nizza e il servizio metropolitano di Torino, sono tra le peggiori d'Italia, e il Piemonte è l'unica regione che ne ha tre, perché si becca anche l'Alessandra Mortara Milano, che in realtà divide tra Piemonte e Lombardia. Il Lazio ne ha due di linee nella lista nera: Roma Nord e Roma Lido. La Campania ha l'Avellino Benevento e la Circumvesuviana, e poi una linea nella lista nera per il Veneto, la Vicenza Schio, la Toscana, Firenze e Pisa, la Puglia, Ferrovie del Sud-Est, la Calabria, Ferrovie della Calabria, la Sicilia appunto con la Catania, Caltagirone e Gela. Al di là del Piemonte che ho appena citato, ci sono le 8 ferrovie laziali, le 3 ex connesse Roma Lido, Roma Viterbo e Roma Giardinetti hanno perso, segnala rapporto Legambiente, hanno perso 350.000 utenti dal 2009 al 2023, che vuol dire 350.000 macchine più o meno in più, perché ogni giorno, tutto questo a causa dei disservizi. Allora, il crollo verticale del 34% dei viaggiatori è soprattutto per i problemi della linea Roma-Viterbo e Roma-Lido, ritenute tra le peggiori in Italia. Nei primi 10 mesi del 2024, 5.000 corse soppresse, a cui si aggiungono 7.000 stop ai convogli, i 7.000 stop ai convogli nel 2023. La Roma-Lido ha appena 6/7 treni operativi, una chiusura di lavori lungo la linea prevista entra la primavera del 2023, che invece slitta alla fine del 2025. Poi, in attesa dell'arrivo dei nuovi treni per le ex linee gestite dalla Regione Lazio tramite Cotral, l'età media dei convogli della Roma Lido e della Roma Viterbo è molto più alta della media del Lazio, 17,7 anni invece 33 anni. La media dei 33 anni, la media dei convogli sulla Roma Lido, ma ci sono le scritte ancora in lire. I 33 anni sono ancora in lire. Attenzione alla sanzione, 3.500 lire. No. 33 anni. E poi si aggiunge questo per il Lazio, la sostanziale scomparsa della Roma Giardinetti, che dalla regione è passata al comune, nonostante un finanziamento di 200 milioni di euro e i tentativi di trasformarla in una linea tranviaria da Termina all'area di Tor Vergata, c'è un parere negativo espresso dall'Università di Tor Vergata alla conferenza dei servizi, parere assurdo, lo dice il responsabile mobilità della Lega Ambiente Lazio. E si sta cercando di uscire realizzando la tranvia Termini di Tor Vergata e completare l'ammodernamento delle linee di acquisto di nuovi treni. Beh, direi dopo 33 anni magari avranno le scritte anche in euro, non solo in lire, l'acquisto di nuovi treni per la Roma Lido e la Roma Viterbo. Chiudiamo il terzo posto molto lungo con la Campania. E beh, lì c'è la Circumvesuviana. La Lega Ambiente lo chiama un calvario quotidiano per le migliaia di persone in viaggio con i treni EAV tra Napoli e la sua provincia. È la linea ferroviaria peggiore. Purtroppo lo scrivono nel dossier, non è una notizia perché risulta sempre peggiore. Poche corse, le linee metropolitane soffrono di frequenze scarse che rendono il servizio meno affidabile. Per essere una metropolitana, usando i modelli di Milano, Parigi e Londra, i treni dovrebbero passare ogni 3-4 minuti. In realtà i treni passano 15 minuti, 20 minuti tra un treno e l'altro. Questa situazione spinge i pendolari a prendere l'auto, aumentando i livelli di congestione. E poi dicono: attenzione, prima di fare nuovi progetti, guardate se riuscite a sostenerli economicamente. Pendolaria dice anche come andrebbero potenziate la Cumana e la Circumflegrea, sempre gestite da EAV. In Campania ci sono 246 treni in circolazione con un'età media di 20 anni, dove però il 72% dei treni ha più di 15 anni, molto lontani dalla media nazionale. Qualcosa si è mosso, dice l'assessore Edoardo Cosenza. Quando siamo arrivati alla linea 1 aveva 6 trenini vecchi con 2 unità di trazione ciascuna, adesso invece circolano tra i 9 e i 10 treni. Sì, ho capito, però la Circumvesuviana resta, diciamo, da sempre la linea peggiore d'Italia. Certo, dopo i 33 anni medi sulla Roma Lido e Roma Ostia se la giocano alla pari. Noi intanto andiamo sul GR24 e poi andiamo al secondo e al primo posto e alla, questa volta sì, buona notizia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime:
occupazione, diritti, tasse,
ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Focus Economia.
E 8 minuti, eccoci al secondo posto da pochi minuti per classifica, e poi andiamo al primo, lungo il terzo, ma c'è tutto il rapporto pendolari. Allora, qui abbiamo messo assieme, si dice sempre che l'Italia è un paese lungo, l'Italia è un paese di santi, di poeti, di navigatori, aggiungo anche di falsi invalidi, e non è così lungo, perché quello che sto per raccontare è l'insieme di un po' di notizie, giusto per entrare in un bel clima natalizio. Però c'è qualche sviluppo, c'è un 4.0 nel tema, ahimè, spesso presente in classifica dei falsi invalidi, veri ladri, perché rubano soldi pubblici ai veri invalidi, e così vale anche per la 104. Stanno iniziando a arrestare i medici. No, perché ragazzi, è da quando c'è la classifica che mi chiedete, ma allora, ma se uno è un cieco che poi andava a fare la spesa, prendeva la moto, andava in giro con tutto, come raccontiamo, dov'è il medico? Allora, in alcuni casi va detto, avevano falsificato direttamente il certificato medico. Però, allora, andiamo con ordine. Lazio, e quindi procura di Velletri, hanno arrestato il titolare di un centro di servizi di Albano Laziale ai domiciliari, ma soprattutto hanno arrestato 4 medici per falsi certificati di invalidità. Secondo l'ipotesi di accusa, ogni certificato rilasciato costava tra i 150 e i 200 euro ed era stilato indebitamente su carta intestata alle strutture pubbliche. Serviva ottenere il riconoscimento di invalidità e la relativa indennità di accompagno o l'assegno ordinario di invalidità, entrambe erogate dall'INPS in assenza delle prescritte visite mediche delle effettive patologie. L'operazione si chiama Invalidus 2, che a Hollywood sarebbe, non so, il sequel di un film su un gladiatore e qualcos'altro. Da noi invece è la truffa dei falsi invalidi. Hanno arrestato assieme ai medici anche i titolari, dicevo, del centro di servizi di Albano, e condotta dal nucleo antisofisticazioni e sanità della capitale, è risalito ai benefici ottenuti illecitamente dai pazienti clienti. Allora, sono le modalità identiche, le modalità sono identiche a quelle già emerse nel corso dell'arresto di un ortopedico nel 2023. In un centro servizi si incontravano domande e offerte di pazienti e medici con il titolare della struttura, che si operava per il raggiungimento del massimo traguardo economico in termini di invalidità e relativi emolumenti. Cosa vuol dire? Che gli dava il massimo di invalidità, questo vuol dire. E questo per quello che riguarda il Lazio e Albano Laziale. Ci spostiamo di poco, andiamo a Chieti, dove hanno indagato 132 persone con 139 capi di imputazione, una banda che per più di 7 anni ha organizzato falsi incidenti stradali, frodando le assicurazioni e intascando ricchi risarcimenti, capeggiata da avvocati e medici che senza scrupoli ingaggiavano indigenti. Cosa vuol dire indigenti? Persone che non hanno una disponibilità economica, che erano pronti a trasformarsi in attori e addirittura accettavano anche di ricevere bastonate alle articolazioni per procurare fratture reali e mettere a segno i raggiri. Il volume d'affari vale 1,5 milioni, ma in realtà poi si è, adesso arriverò, 1,5 milioni, quello appurato, dei falsi sinistri. L'indagine della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato si è allargata dagli iniziali 76 indagati, di cui 5 arrestati lo scorso luglio, agli attuali 130 2, il PM che ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini scrive: abbiamo svelato l'esistenza di un'associazione per delinquere in azione tra Chieti, Ortona e Pescara, finalizzata alla commissione di frodi assicurative e sostituzione di persona, delitti di falso furto, aggravato. La cupola era formata da 17 insospettabili, principalmente in giacca e cravatta come gli avvocati o in camice bianco come i medici. E continuiamo nel secondo posto, ci spostiamo alla procura di Santa Maria Capua Vetere nel Casertano. Ragazzi, hanno beccato 1700 certificati medici falsi, 1700 certificati medici falsi dal 2019 adesso, con pratiche per falsi incidenti per 4 milioni di euro. E ogni volta venivano pagati questi certificati medici tra i 200 e i 1000 euro. A due medici sono state sequestrate somme per 660.000 euro trovate sui conti correnti, il risparmio di una vita. E anche a casa, uno hanno beccato anche 60.000 euro in contanti, anche questo risparmio di una vita. Hai rotto il salvadanaio? Dopo tanti, hai rotto il salvadanaio, c'erano 60.000 euro in contanti. Ma chi li tiene, un onesto, 60.000 euro in contanti a casa, dai? Le false vittime di incidenti, persone appunto per lo più anche qui indigenti, cooptate dagli avvocati, percepivano dai 50 euro per farsi intestare falsi certificati medici per lesioni mai patite, e quelli invece che non presentavano alcuna lesione venivano dirottate negli ospedali dove c'erano i medici compiamenti, a Maddaloni e Marcianise. Quelli che invece avevano avuto degli infortuni andavano anche negli altri ospedali perché avevano comunque la documentazione fasulla. La base operativa del gruppo era localizzata a Casal di Principe, dove operava un falso fisioterapista con tanto di centro per i trattamenti sequestrato dai NAS, e venivano attestate false lesioni, falsi trattamenti terapeutici. E andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Sapete che il primo posto della poco immediabile classifica viene sempre dato per un valore economico da questo punto di vista, e se lo trovassi sarei anche più contento, perché il valore economico c'era ma non mi è sfuggito. Eccolo qua. False fatture per, a questo punto, falsi imprenditori per 18 milioni di euro. 6 imprenditori fermati dal Jeep, un altro sequestro preventivo da 1.036.000 euro a carico di 13 persone e 15 società. La seconda fase della maxi inchiesta sulle false fatturazioni, truffe e danni dello Stato, portata avanti dalla Procura della Spezia. Custodia cautelare in carcere a carico degli imprenditori, diciamo così: Yuri Fergenberger, 41 anni, residente a Rapallo, Paolo Spadoni, 54enne, spezzino, è domiciliare adesso però, principali promotori dell'associazione delinquere ramificata tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, capaci di dar vita a un giro di false fatture per quasi 18 milioni di euro tra il 2022 e il 2024, utilizzando numerose società cartiere, l'unica che fa carta ormai dopo la Fabriano qua sono le società cartiere, con l'obiettivo di consentire l'evasione dell'IVA e del reddito. Indagati a piede libero gli imprenditori Gianfranco Addamiano, residente a Reggio Emilia, Tommaso Colonna, residente a Fiorano Modenese, gli spezzini Massimiliano Luppi e Alessandro Barbolini, i cinesi, residenti a Prato e se no dove, Ye Wei Deng e Wu Zhang. Ci sono anche 24 indagati, tra cui il rumeno Mihai Dorin Diaconescu, altri due cinesi, Shengayan Deng e qui Zhao Deng, non ho capito se siano fratelli, parenti, ma non lo sapremo probabilmente mai, e poi altri chiaramente italiani. Una rete finanziaria per emettere fatture per operazioni inesistenti e omesse dichiarazioni attraverso società fittizie. Nel mirino anche una truffa ed è nello Stato da 350.000 euro ipotizzata a carico solo di Fergenberger, Spadoni, Addamiano, Colonna e Barbolini. Il sequestro preventivo disposto nell'ambito del primo provvedimento e firmato dal GIP supera attualmente i 2.200.000 euro. Complimenti, perché volevamo chiudere in bellezza, ma questa purtroppo torna a essere una categoria classica della poco invidiabile classifica: false fatturazioni, società cartiere, almeno questi li hanno beccati. Allora, vorrei chiudere in bellezza e in spirito natalizio. Usiamo solo titolo esemplificativo, perché di casi ce ne sono tanti. C'è una multinazionale, la LTC di Legnano, che ha regalato 2.500 euro a ogni dipendente. C'è, li cito diciamo in maniera così sporadica, l'RCF Arena al Campovolo ha dato un premio di 2.500 euro ai 600 dipendenti, che si aggiunge alla tredicesima. Hanno fatto un grande lavoro, questa la motivazione. Sirò Luxottica ha dato un bonus record per i propri dipendenti, 4.000 euro lordi. Anche Volkswagen ha dato un bonus da 600 euro a 1.000 addetti. Però abbiamo scelto questo caso perché, lo dico con massimo rispetto, chiaro che quando sei un colosso come Sirò Luxottica e fatturi e ricavi, hai anche più margine. Mi ha incuriosito quello che ha fatto una società importante, perché ha 23 sedi in Italia, ha sfiorato l'anno scorso i 50 milioni di euro di ricavi, raddoppiandoli sul 2022, stima di chiudere con un fatturato di 75 milioni di euro. Di tutto rispetto se fa ristorazione, però insomma l'iniziativa che ha preso non è da poco. Allora ringrazio Tommaso Mazzanti, che è fondatore dell'antico vinaio. Buonasera.
Grazie
Mazzanti.
Di cuore.
Quella
grazie
che
di
la,
cuore.
La fuma, la so anch'io che la fuma. Allora,
grazie di
senta,
cuore.
No, perché l'abbiamo ospite? Perché lei ha annunciato che distribuirà a tutti i dipendenti, perché avete quanti sono i dipendenti a sto punto?
In Italia oltre 400, circa 410 se non vado errato, mentre completamente in tutto il mondo oltre 600. Ecco, abbiamo Stati Uniti e Dubai.
Ai 600 dipendenti verserà un premio da 1 milione di euro, non a testa, se no.
Sì,
di 1 milione di euro, e no. Quindi benefici in welfare per 3.000 euro persone, una settimana di ferie aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro, e per 5 fortunati dipendenti che abbiano almeno un anno di anzianità, una settimana di vacanza alle Maldive in un resort a 5 stelle. Ora la domanda sì. È perché l'ha fatto? Perché uno i bonus li dà anche per dare un premio, per mantenere la forza lavoro, vista la forte domanda di forza lavoro che c'è, però 1 milione di euro è una bella cifra, lei è una bella cifra.
È una bella cifra, innanzitutto grazie ancora di avermi invitato, sono strafelice di poterlo confermare e di ripoterlo confermare, perché come ho già detto quest'anno abbiamo solo alzato l'asticella, l'anno scorso facemmo uguale, solo invece che 3.000 era 2.500 euro il welfare, quest'anno ho voluto alzare l'asticella, portarla a 3.000. Però abbiamo riconfermato per un ulteriore anno, e quindi anche per quest'anno, la settimana premio in più rispetto al contratto nazionale di lavoro, perché come ho sempre detto sicuramente la parte economica è importante, ma per tutte le ragazze e tutti i ragazzi, soprattutto sui giovani, è anche molto importante il tempo libero, quindi molti di loro hanno preferito riconfermarla. Quest'anno abbiamo fatto una cosina un po' anche diversa, perché c'è anche chi la settimana, passami il termine, premio, non che non era contento, era felicissimo, però non ne usufruiva se non per stare a casa. Quest'anno abbiamo addirittura dato la possibilità di convertirla in maniera economica, parla di circa 500 euro, quindi comunque sarebbe un ulteriore 500 euro a quello che potrebbe essere il loro stipendio attuale.
Allora, senta,
la cosa delle Maldive è una chicca in più che abbiamo fatto.
Beh, beati loro. Allora, senta, Mazzanti, però io dicevo prima, c'è una, l'abbiamo commentato lungo tutto l'anno, una fortissima difficoltà a reperire forza lavoro, molte volte perché non c'è, e non c'è neanche, anche se non è qualificata, altre volte perché è poco attrattivo il posto di lavoro. Voi nella ristorazione siete nell'occhio del ciclone, perché dopo la pandemia, assieme a altri lavori, penso agli autisti, di mezzi pubblici e quant'altro, avete difficoltà perché è un mestiere che ha orari, quando gli altri si rilassano voi lavorate. Allora, Lei questa iniziativa l'ha fatta perché spera di essere ancora più attrattivo, o l'ha fatta per che cosa? Perché vede una difficoltà nel potere d'acquisto? Prego.
Ma l'ho fatta in primis per complimentarmi e congratularmi con i miei ragazzi per i livelli raggiunti, perché comunque per chi conosce Antico Vinaio, in 5 anni circa abbiamo fatto quello che definisco io un capolavoro, perché siamo passati da 20 metri quadri a Firenze a essere comunque pezzi 40 negozi in tutto il mondo, e a breve diventeremo la più grossa catena di food italiano negli Stati Uniti d'America. Quindi quello che hanno fatto lo definisco un capolavoro, e il minimo è ringraziarli per questo capolavoro che stanno creando insieme a me. Dall'altra, sicuramente essere un'azienda attrattiva ti permette di avere personale, anzi di trovare personale con molta più facilità. Infatti, ringraziando Dio, io ho sempre dichiarato che per fortuna noi problemi ad oggi non ne abbiamo avuti, perché comunque è un'azienda molto dinamica, è un'azienda che è molto versatile, al di là della meritocrazia, perché da noi puoi entrare veramente dietro un banco, come dicono, a fare i panini e ritrovarti a dirigere aziende, in questo caso come il mio direttore italiano. Cioè, diciamo che l'attrattività per un'azienda penso
ecco,
sia
un obbligo. Esatto, e volevo restare su questo, perché allora lungi da me fare discorsi di carattere populista o così da bar. È ovvio che la prima cosa è vedere l'andamento economico, il conto economico dell'azienda, se puoi permetterti di dare qualcosa in più, quali sono i margini che avete, se stai crescendo. Però immaginando che questo conto economico ci sia, e quindi non sto dando per scontato questo, perché per esempio le aziende manifatturiere della meccanica e tutto il mondo che lavora con l'auto o con il mondo tessile e abbigliamento hanno difficoltà anche nei fatturati. Però detto questo, lei che cosa si sentirebbe di consigliare ai suoi colleghi, da un lato ristoratori, ma in generale, che lamentano sempre: non troviamo nessuno, devo chiudere il ristorante, non posso aprire un'altra sede di ristorante o un'altra, non posso aprire a pranzo. Questo vale per la ristorazione, ma io lo allargherei al mondo imprenditoriale. Cioè, quando lei ha i colloqui con questi giovani, è chiaro che loro le diranno che pause hanno, ma lei che consiglio, se vuole anche critica, si sentirebbe di fare per le dinamiche che vede nel suo settore, ma non solo?
Allora, le domande sono due, quindi parto con la prima, che mi sento un attimino più semplice nel rispondere, dicendo che quando uno fa un qualcosa di bello, e in questo caso l'essere imprenditore secondo me è un'avventura meravigliosa, anche se difficile ma comunque meravigliosa, tu hai una responsabilità pazzesca, perché oltre che per te stesso anche verso le persone tra virgolette a cui paghi lo stipendio e i fornitori a cui devi pagare chiaramente la merce, che si parli di tessuti, cibo o qualunque altro materiale. Secondo me, se tu riesci a far sì che nel tuo piccolo chiaramente la tua bellezza lavorativa, quindi il tuo piccolo capolavoro che porti a casa, perché comunque lavorare in Italia è comunque un capolavoro, perché è difficilissimo oggigiorno, se tu riesci a coinvolgere le persone accanto a te e quindi li fai tra virgolette venire sulla tua barca per fare questo tuo percorso, secondo me difficilmente trovi, passami il termine, problematiche nel trainare l'azienda col personale, perché io quando avevo poco, e ti parlo veramente di poco, però noi abbiamo sempre dato qualcosa alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, proprio per ringraziarli, perché comunque se io potevo stare a casa mezza giornata lo dovevo a qualcuno, e lo dovevo alle persone che erano lì a lavorare chiaramente per l'azienda. E sull'altro discorso dell'aprire più sedi, io penso che in Italia abbiamo un problema che non è
no,
da
io
poco.
Dicevo che non riescono a trovare il personale delle volte per aprire a pranzo o per aprire una nuova sede, quindi io penso che si possa fare uno sforzo anche rispetto.
Ma io, ecco, allora mi riallaccio al discorso che ti dicevo poco prima, cioè se uno ha uno stipendio di 1000, ora tira a caso,
purtroppo non è
fare imprenditoria per 1000 essendo poco buono, però se io ho uno, se io quell'uno lo divido con i miei collaboratori che mi faranno stare a casa a pranzo, sicuramente chi lavorerà a pranzo sarà motivato a incassare. quindi anche riconoscendo una piccola percentuale sugli incassi magari, cosa che noi facciamo saltuariamente, quindi questo è stato uno dei nostri primi bonus che abbiamo fatto appena abbiamo iniziato l'espansione, perché comunque si devono sentire
parte di Mazzanti, perché il tuo ragionamento a me ricorda molto quello che ha fatto qualche settimana fa, un mese fa, Marco Palmieri di P4, che ha detto: guardate, dopo tanti ragionamenti e analisi mi sono convinto che alla fine, se vuoi trattenere i dipendenti, devi pagare di più, punto. Lo ricordo bene, e anche quello che fece con questi microfoni Brunello Cucinelli, quando ancora era appena, e c'è un'idea, lui si riferisce a Sant'Agostino, al nuovo umanesimo, comunque però l'idea che il dipendente non sia solo un cedolino. Per concludere, secondo lei qual è l'errore che fanno più frequentemente i suoi colleghi, che magari lei li vede, li ha come concorrenti di qua di là, e però hanno difficoltà?
Ma penso, guarda, la risposta un po' l'hai detta tra le righe, cioè considerare i collaboratori pedine, ma non lo sono assolutamente. Cioè, ripeto, se un titolare, che sia titolare di una medio piccola impresa o piccolissima o gigante, nel caso di Cucinelli, in questo caso, nel mio caso io posso dire piccola media impresa, ma comunque abbiamo 40 sedi in tutto il mondo, se io posso permettermi di stare a casa 3 giorni, se il direttore può permettersi di stare a casa 1 giorno, è tutto grazie a collaboratori e a collaboratrici che aprono e chiudono il negozio, e che non solo, perdonami, aprono e chiudono, ma lo aprono e chiudono in maniera eccellente, perché è quello che poi conta fondamentalmente, perché sennò uno, abbiamo tantissimi casi di titolari che non si sono mai presentati nei negozi e poi purtroppo è andato alla deriva. Sì. Cioè, qui si parla invece di titolari che devono dar fiducia ai propri collaboratori, anche riconoscendo soprattutto un valore economico.
Allora, nel ringraziare il numero uno, il fondatore dell'antico vinaio, che era un'attività familiare, conosco bene Firenze, Tommaso Mazzanti, mi ha fatto un po' respirare dopo sta classifica che oggi mi aveva appesantito più del solito, e mi sembra una buona chiusura, diciamo, di carattere natalizio, senza essere ipocriti, poi ognuno faccia il calcolo, le valutazioni che ritiene, anche chi mi sta criticando. Grazie quindi al proprietario dell'antico vinaio, grazie come sempre a Livia Caivano, a Daniele Brunetti, a Gianluca Papa e oggi anche a Carlo Salvatore in regia, ma per assistenza in redazione, in studio. Noi ci risentiamo lunedì in diretta con anche l'astrologa e Giovanni Tamburi.